Quest'oggi è venuto a trovarci in redazione Jacopo Alberti, che è il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. Poi
buongiorno.
Qualche altro appellativo ce lo mette Alberti.
Sì.
Leghista.
Sono del gruppo Lega, sono stato eletto nel 2015 nella circoscrizione di Firenze e sono in commissione sanità.
Allora,
ne approfitto anche, ho fatto parte, ne sono orgoglioso per la battaglia che ho fatto parte della seconda commissione d'inchiesta e d'indagine sui fatti del Forteto, vista c'è anche una vicinanza territoriale, ci tengo a ribadirlo perché è una battaglia che ho portato avanti con molto impegno.
Grazie anche di questo suggerimento. Allora, Alberti, a me mi verrebbe da fare subito una domanda di botto.
Sì.
Quanta Lega c'è in Toscana? C'è una Lega sola? Ci sono due leghe? Ci sono tre leghe? Perché dico questo? Ci sono delle posizioni che divergono a secondo dei soggetti. Per esempio, la Ceccardi ha una posizione rispetto all'aeroporto di Firenze che è diversa dalla posizione emersa invece in città. Ecco, qual è la posizione della Lega? Partiamo da questo.
Dunque, innanzitutto di Lega ce n'è una sola, è la Lega Salvini, quindi di tutte le eventuali posizioni diverse, siamo un partito dove al nostro interno abbiamo la democrazia, quindi c'è il libero confronto, poi una sintesi, un punto di equilibrio lo troviamo sempre. Sull'aeroporto ci sono state diverse posizioni, la posizione di Pisa, che giustamente, dico anche giustamente, è per lo sviluppo e il potenziamento dell'aeroporto di Pisa, e su quello ne siamo d'accordo. Perché lo è sempre stato l'aeroporto principale della Toscana Pisa, un aeroporto internazionale con voli intercontinentali, quindi è corretto e siamo a favore anche lì di uno sviluppo e portare a 8 milioni addirittura i passeggeri. E poi c'è una parte fiorentina che sicuramente auspica comunque una messa in sicurezza all'aeroporto, e sulla posizione della pista ci sono state delle divergenze, ma anche nel PD stesso, Campi Bisenzio e Prato è contro lo sviluppo dell'aeroporto fiorentino, mentre il PD di Firenze è a favore, il master plan Renzi Carrai prevede un ampliamento dell'aeroporto, eccetera. Quindi anche al nostro interno ci sono state delle posizioni, non voglio dire ambigue o di contestazione, però ripeto, dialoghiamo, ma una posizione di sintesi la troviamo. Il 9 novembre parlerà il governo in via definitiva, parlerà Salvini, ha tranquillizzato che la Lega ha a cuore lo sviluppo di tutte le città toscane, anche per Firenze, quindi aspettiamo il 9 novembre e vediamo sull'aeroporto di Firenze quale sarà la posizione finale riguardo all'annosa discussione che per noi ci riguarda da poco, ma io ricordo a tutti, dall'aeroporto di Firenze ne discutiamo dal 1970. Nel 70 è stato perso un grande treno, perché l'aeroporto di Firenze doveva essere costruito tra Firenze e Prato nell'area di San Giorgio a Colonica, e appunto per le divisioni interne all'allora PCI i 13 miliardi erano stati destinati su Firenze, furono dirottati per Roma e per Catania, quindi il mancato aeroporto del 70, 13 miliardi di lire sono serviti per Napoli e per Catania. Ecco, questo è stato il PCI degli anni 70, quando poteva risolvere in quegli anni la questione aeroporto.
Oggi la palla ce l'avete in mano.
Sì,
voi
sicuramente.
Lei ha detto chiaramente ci sono posizioni diverse perché c'è democrazia insieme alla Lega e questo nessuno ve lo può contestare e negare.
Sì.
Però alla fine bisogna trovare una sintesi che...
La sintesi la troverà il governo. La sintesi la troverà il governo, la troverà nel luogo preposto per trovare appunto la sintesi, alla conferenza dei servizi, e lì vediamo tra il master plan presentato a suo tempo, Renzi Carrai, l'ho ribattezzato Renzi Carrai perché comunque è figlio di quella maggioranza politica di quegli anni, e l'eventuale, perché Toninelli, il ministro infrastrutture e trasporti, sull'aeroporto di Firenze aveva detto a suo tempo di ipotizzare un project review, quindi una revisione del progetto. Vediamo quale sarà la sintesi e in ogni caso, in un modo o in un altro, andiamo avanti, non ci fermiamo. Quindi...
Ministro dei Trasporti e Lavori Pubblici Toninelli. In quota
Movimento 5 Stelle.
Ecco, alla fine, possono confliggere alla fine queste due forze che oggi formano il governo, perché mi sembra da una parte ci sia un'intenzione e dall'altra ce ne sia una completamente opposta, non soltanto sull'aeroporto di Firenze ma su tante altre cose. Durerà questa maggioranza di governo?
Ma questa maggioranza di governo durerà e la scadenza è stata fissata nel 2023, abbiamo votato nel 2018, questo sarà un governo di legislatura, non saltiamo anche le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi sul decreto fiscale, poi è servito un ulteriore consiglio dei ministri, ma tutte le posizioni sono state rimesse a posto, quindi non ci sono alternative, perché l'alternativa sono le elezioni politiche, ma vedo per quale motivo dobbiamo tornare a votare quando abbiamo scritto un contratto di governo e questa finanziaria, che comunque è oggetto di contestazioni, è figlia anche questa del contratto di governo. Quindi un contratto di governo nazionale, io invece a Firenze ho parlato di un eventuale contratto di governo cittadino, perché ho fatto un ragionamento semplice, ho detto l'area di governo in questo momento anche in Toscana è rappresentata per circa il 60% sui sondaggi dei voti di opinione sul voto politico, ho detto perché su Firenze dobbiamo ignorare questo dato, perché vi assicuro che c'è tanta voglia di cambiamento anche a Firenze e in questo momento il voto per il cambiamento è riconosciuto in due sigle, in Lega e Movimento 5 Stelle, quindi ho messo a disposizione questa mia proposta, quella di un eventuale contratto di governo cittadino a Firenze, ho messo a disposizione questa proposta nell'ambito appunto di un dibattito interno al nostro movimento.
Sì, perché probabilmente quello che tutti si aspettavano, ci aspettavamo, che alla fine fra Salvini e Di Maio ci fosse una rottura, perché comunque Di Maio portava il quantitativo maggiore e Salvini quello minore, alla fine forse quello maggiore è costretto a rimanere con il minore, perché il minore oramai ce l'ha per la camicia, ecco.
Ma noi siamo contentissimi comunque da questa esperienza di governo, io dico parlano i sondaggi, è vero, i sondaggi contano quel che contano, però ti fanno una fotografia. Noi alle elezioni politiche del 4 di marzo su base nazionale abbiamo preso quasi il 18%, nei sondaggi siamo al 33%, quindi noi pensiamo di aver fatto il pieno a destra e in questo momento il consenso per Salvini sta dilagando su quelli che erano gli ex elettori del PD e delle sinistre, e quindi ne siamo orgogliosi in questo momento, perché quando sfondi a sinistra in regioni appunto come la Toscana, in città come Firenze, è segno che le tue tematiche sono vincenti. Io l'altra sera faccio questo esempio, sono stato proprio a Quaracchio perché mi hanno chiamato a Firenze, quindi vicino Peretola, mi hanno chiamato dei cittadini in maniera molto gentile, dice noi capiamo le diatribe, il campanilismo anche che ci può essere tra Firenze e Pisa e rispettiamo comunque quelle che saranno le scelte definitive del governo e della Lega, ma mi faccio una cortesia personale, mi può venire un pomeriggio a Quaracchi quando atterrano gli aeroporti? Bene, mi sono recato a Quaracchi, ho visto in effetti è un punto dove gli aerei arrivano, sorvolano a quasi 80 metri, non ti dico che ti saluti quello sul finestrino, ma poco ci manca. E quindi lì in effetti hanno ragione, al di là del master plan, ma l'inversione della pista probabilmente lì è la soluzione migliore, uno per mettere in sicurezza e due per togliere i problemi del traffico aereo, del sorvolo appunto sulle case. Chiusa la parentesi, mi hanno detto sei il primo politico che da 15 anni a questa parte vediamo nelle periferie della città. Ecco, questa è la Lega, in questo momento noi andiamo in tutte le zone, visitiamo tutte le periferie, tutti gli angoli della città, non è vero che Nardella è attivo e visita le periferie perché a Quaracchi non ce l'hanno mai visto.
Due minuti fa lei ha fatto un riferimento ai numeri, ha detto la Lega dal 18 del 4 marzo sì. È passata oggi nei sondaggi
30-33, diamo una forbice ampia, sì.
Provocatoriamente. Quanto vi ritenete fortunati del fatto che dopo il 4 marzo qualcuno andò in televisione e disse che l'incontro fra 5 Stelle e PD non ci sarebbe stato? Perché se ci fosse stato quell'incontro, nessuno oggi è in grado di dirci se quell'incontro avrebbe partorito o meno un governo 5 Stelle-PD. Però lì rischiaste molto.
Ma noi abbiamo fatto questo governo perché comunque era l'unico schema possibile altrimenti c'erano le elezioni anticipate il 29 luglio e io penso gli italiani di andare a votare il 29 luglio non ce ne avevano assolutamente voglia. Allora cosa succedeva? Non vinceva nessuno le elezioni perché nel frattempo la legge elettorale era sempre la solita, quindi avevamo votato a marzo, dimmi cosa cambia tra il 4 di marzo e il 29 luglio, quindi nessuno avrebbe vinto le elezioni. E cosa sarebbe successo? Una cosa tanto cara all'Europa, un governo tecnico, un governo delle larghe intese, l'ennesimo governo Monti che va a Bruxelles e Strasburgo, si fa dare il compitino e torna in Italia e strozza gli italiani. Ecco, questo sarebbe successo in Italia, quindi con molta responsabilità, ripeto, con l'unico schema di governo possibile per questo paese, noi abbiamo scritto insieme al 5 Stelle una sintesi dei nostri due programmi, abbiamo scritto un programma sui punti che ci accomunavano e che ci accomunano, e oltretutto in maniera molto responsabile è stato scritto tutto ciò che non fa parte del contratto di governo, nessuno si impegna a presentarlo in Parlamento e cercare maggioranze alternative. Io penso che questo è stato uno schema importante, intelligente, sta dando buoni frutti perché per quanto riguarda il ministro Salvini nessuno può eccepire il grande lavoro che ha fatto come ministro per respingere gli sbarchi quest'estate, siamo almeno 90% anche nel periodo autunnale, quindi il problema degli sbarchi si può dire in Italia è stato risolto, ora ci saranno rimpatri.
Già Minniti
aveva iniziato sicuramente, ma siamo intellettualmente onesti, gliel'ha riconosciuto Salvini stesso che comunque con Minniti c'era stata un po' una discontinuità rispetto alle politiche del passato, quello è vero, però insomma le ONG continuavano ad arrivare in Italia, la tratta delle ONG continuava a sbarcare, a prendere i migranti in Libia e sbarcarli in Italia tutti i giorni a centinaia, quindi di una cosa è stata fatta subito, stop alle navi ONG e poi in casi disperati, in casi appunto di gommoni o carrette del mare, ben venga un salvataggio, e però ecco non è che questi possano rimanere poi tutta la vita in Italia a spese nostre. E quindi dobbiamo parlare di rimpatri ora, sicuramente ci sarà nei prossimi mesi un provvedimento ad hoc per un pacchetto appunto sull'immigrazione, sulle famose 35 euro il giorno che vogliono comunque essere ridotte da questo governo, e comunque anche da questa finanziaria una cifra importante è stata inserita anche per i rimpatri, quindi questo è il primo governo che inizierà a fare, ha già fatto un po' di rimpatri, passerà la storia anche per questo.
Torno ancora un attimo indietro. Questo paese aveva una legge elettorale e siamo arrivati a una nuova legge elettorale che oggi è prettamente proporzionale. Sì. Voi siete stati i primi a capire che questo poteva fare buon gioco. Anziché andare in televisione e dire la sera delle elezioni non abbiamo vinto e andiamo e ci mettiamo all'opposizione, voi avete detto non abbiamo vinto ma noi ci proponiamo di governare il paese, questa è la differenza.
Ma sì, anche perché ricordiamo a tutti che la Lega si è presentata con il centrodestra, quindi nella parte maggioritaria che prevedeva le alleanze ci siamo presentati insieme nei collegi uninominali, questa è una legge elettorale, è un po' un vecchio Mattarellum ribaltato, quindi 75 proporzionale, 25 collegi uninominali, prima era il contrario. Noi con quasi il 37% siamo stati la prima coalizione e pensavamo di poter avere una chance per cercare in Parlamento i numeri per governare, così non è stato, e ripeto, poi ci sono state trattative col Presidente della Repubblica per cercare di formare dei governi delle larghe intese, la Lega non era disponibile e disposta a sostenerli, l'unica alternativa è stata appunto costituire questo contratto di governo con il Movimento 5 Stelle e iniziare a governare. Noi siamo orgogliosi di questa possibilità. Con il Movimento 5 Stelle, ripeto, è stato scritto questo contratto di governo nazionale. Condividiamo una cosa in comune anche, alle elezioni europee comunque non esistono coalizioni, ognuno si presenta con la sua lista, il proprio simbolo e i propri candidati, ognuno va per conto suo, il proporzionale puro con lo sbarramento al 4% su base nazionale. Noi condividiamo insieme a 5 Stelle la battaglia per cambiare l'Europa. Ditemi se in questo momento la Lega E il 5 Stelle, in questo momento sono Lega e 5 Stelle che si contrappongono quindi all'establishment europeo, quindi ai Macron, Merkel, Juncker, eccetera, eccetera. Non è così per quanto riguarda in questo momento PD e Forza Italia. Quindi Tajani tutte le sere ci accusa di sfasciare il centrodestra, poi ci insulta dalla mattina alla sera. Quindi io non so in questo momento, anche in vista delle elezioni europee, cosa ci accomuna con Forza Italia, sinceramente.
Lo sa che noi abbiamo ospitato prima del voto del 4 marzo e subito dopo il voto del 4 marzo Bagnai,
sì,
senatore che è stato eletto in un'altra circoscrizione,
sì, sì,
ma era candidato anche su Firenze.
Sì.
Bagnai, all'indomani del risultato, ipotizzò da subito che si potesse formare un governo Lega 5 Stelle e non centrodestra 5 Stelle. Io feci notare al senatore Bagnai che mi aveva detto qualcosa e mi disse: ma esiste questa possibilità? Gli garantisco che esiste e vedrà che esiste. Devo dire la verità, passarono un paio di mesi da quella intervista con Bagnai, però alla fine quello che mi aveva prospettato Bagnai lo ritroviamo oggi al governo.
Assolutamente, è stato lungimirante il nostro senatore Bagnai, l'allora professor Bagnai, tra l'altro ospitato in consiglio regionale insieme al nostro Borghi, abbiamo fatto un convegno molto partecipato, tra l'altro sabato scorso in consiglio regionale hanno partecipato più di 400 persone, è stato un successone, e quindi ci ha azzeccato. In effetti sembrava improbabile questo governo, però poi giorno dopo giorno è diventata realtà.
Questo governo sembrava improbabile, ma soprattutto, come ha detto lei, ci voleva un governo, nessuno aveva intenzione di tornare a votare il 29 luglio,
sì,
e soprattutto anche Berlusconi aveva tutte le intenzioni perché questo governo prendesse corpo, perché a lui forse meritava stare un attimino fuori e avere dentro Salvini, che non magari avere un governo PD 5 Stelle.
Beh, è chiaro che il gioco di Berlusconi è stato quello: guarda, vai avanti, corri pure, vedrai che vai a sbattere. Io, se torno a votare il 29 di luglio dal 14% torno al 7%, in effetti sono queste le percentuali nei sondaggi di Forza Italia, e quindi la convenienza di Berlusconi in questo momento è mandare avanti Salvini, sperare tra virgolette in un inciampo sul percorso di governo, fare il tiro al piccione e cercare di ricrearsi il consenso dall'opposizione. Così non è, perché Berlusconi è nei sondaggi è al 6-7% e la Lega al 33-34%, quindi noi siamo orgogliosi di questo percorso di governo. Questa è una finanziaria che per la prima volta restituisce qualcosa agli italiani, anche se non è sicuramente la miglior finanziaria che ha ipotizzato sia Lega che 5 Stelle, ma è la miglior finanziaria che possiamo fare con la disponibilità economica del momento, con il deficit del 2,4% che l'Europa ci contesta. Ricordo a tutti che la Francia e la Germania stanno facendo le finanziarie al 3% di deficit, noi dobbiamo andare a pregare in mano, col cappello in mano invece, a Bruxelles e Strasburgo, dai burocrati di Bruxelles e Strasburgo, per farla al 2,4%, con tutte le tempeste finanziarie, giornaliere, di borse e di spread. Gli altri invece tranquillamente possono sforare anche il 3%. Ecco, questo non è giusto, questo non è corretto. Quindi l'Europa dobbiamo cambiarla. Cambieremo l'Italia, ma cambieremo anche l'Europa.
Lei ha detto: questa è una finanziaria che restituisce,
sì,
qualcosa,
sì,
agli italiani.
Sì.
Mi permetta, questa finanziaria ha dentro un condono?
No, allora, no,
sì,
no, no, ancora no, non si parla di condono perché così non è stato, lì si è opposto il 5 Stelle, noi non è che si ipotizzava un condono, noi siamo per la pace fiscale, ci sarà una mini pace fiscale perché comunque ci sarà un saldo e stralcio o comunque una ulteriore rottamazione delle cartelle Equitalia, ma non c'è un vero e proprio condono fiscale. Si sta parlando di chi ha fatto la dichiarazione di redditi ma non ha pagato le tasse alle cartelle esattoriali, di una rottamazione per cifre piccole, però non robe importanti.
Però si dice che per ogni anno valutario si possa portare qualcosa come 100.000 euro. 5 anni di governo sono 500.000 euro, è tanta roba.
Si dice tante cose, si leggono tante cose, aspettiamo il provvedimento e sarà comunque varato dal Parlamento. Ancora non c'è certezza su questo. Io, per quanto ne so e per quanto ho letto, mi attengo a quello, si sta parlando di un saldo e stralcio delle cartelle. Diverso era come lo si ipotizzava noi, perché il provvedimento della Lega, che comunque avevamo presentato anche in campagna elettorale, era quella di una pace fiscale per la rottamazione al 15% delle cartelle fino a 100.000 euro. Questo era il provvedimento che sognava la Lega. Non sarà possibile farlo quest'anno? Boh, vediamo. Intanto facciamo partire qualcosa e poi lo vedremo. Quanto alla restituzione, questa è una finanziaria che restituisce qualcosa, perché con la quota 100 a 62 anni mandiamo in pensione 400-500.000 italiani e rinnoviamo i posti di lavoro.
Ci andranno?
Penso proprio di sì.
Pare che la penalizzazione sia molto molto alta.
C'è una penalizzazione di qualcosa, si sarà decurtato qualcosa, ma va in pensione subito. Tanti ci chiedono questo. Monti con la Fornero l'aveva allungata di 5 o di 7 anni addirittura l'età pensionabile, e per il 65% degli italiani questa è una misura importante, quindi la maggioranza degli italiani è a favore di questa riforma. Costa tanto, in effetti, anche lì vediamo poi i tecnicismi, se quanto perderanno e se perderanno qualcosa. Lo vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Però ripeto, anche sul reddito di cittadinanza, che così chiamato sembra che prendi soldi e gli vai a regalare soprattutto al sud, non è un reddito di cittadinanza con soldi a pioggia. Anche lì saranno riorganizzati i centri per l'impiego, sarà fatto un sistema simile e funziona. È vero che l'Italia non è l'America, comunque proveremo. Ci sarà un tecnico, è stato incaricato un tecnico di fare questo studio, l'ha già fatto per uno stato americano e ha funzionato, quindi intendiamo far passare il tutto da una riforma dei centri per l'impiego. In regione l'abbiamo già fatto, perché abbiamo già l'agenzia regionale per l'impiego, però ancora non funziona, è solo un nome su una carta, e vediamo. Con Monti invece le finanziarie dell'austerità cos'erano? La finanziaria dell'aumento delle tasse, dell'aumento della benzina, dell'aumento dei bolli, dell'aumento di tutto, quindi ci sono dei segnali di forte discontinuità con quelle che sono state le finanziarie del passato. Chiudo con la flat tax, che per il momento è una mini flat tax al 15% per le partite IVA per redditi fino a 65.000 euro. Anche lì è ben diverso rispetto al nostro progetto, che comunque ci prendiamo la legislatura per realizzarlo, di una flat tax per tutti al 15% per rilanciare l'economia. La flat tax costa 50 miliardi di euro, perché il gettito IRPEF sono 150 miliardi. Con la flat tax al 15% te ne incassi 100, ne manca 50. 50 tutti insieme non era possibile farlo. Io chiedo a tutti, valutateci nel lungo periodo, 5 anni sono 60 mesi, siamo al governo da 4 mesi, ne mancano 56 ancora.
Lasciamo il livello nazionale e veniamo più a un livello locale. Ex ospedale di Luco,
sì.
Alberti se ne è occupato,
sì.
Da consigliere regionale,
sì.
Allora... Ora sono andate deserte due volte,
sì.
Un'asta è andata deserta per due volte, ora la regione sembra intenzionata ad una trattativa privata, qual è la posizione della Lega?
Ma noi siamo a favore di trovare una soluzione per quell'area, non è tanto l'acquisto, la puoi anche regalare, devi trovare la disponibilità di un gruppo imprenditoriale in grado di investire minimo 6, 7, 8 milioni di euro, perché quello è il valore di una ristrutturazione. Noi continuiamo a spendere come Regione Toscana decine e decine di migliaia di euro solo per la messa in sicurezza, solo in interventi straordinari per non far collassare il tetto. È una struttura bellissima, è incredibile, io l'ho visitata appunto, come ricordava prima, qualche mese fa quando ero presidente della commissione di controllo in consiglio regionale. Ora, da dopo le elezioni politiche, ricopro la carica di portavoce dell'opposizione e faccio parte della commissione sanità, però i compiti della commissione di controllo quando la presiedevo erano quelli del controllo, anche della verifica, della vigilanza sul patrimonio immobiliare, tra cui appunto la struttura di Luco di Mugello, dove la proprietaria è la Regione Toscana. Speriamo lì che si faccia qualcosa, altrimenti quella è una struttura che rischia veramente il collasso. La Regione Toscana non può spendere tutti gli anni 80-100 mila euro solo per mettere in sicurezza punti che rischiano il crollo, e Quindi o riusciamo a venderla o altrimenti siamo obbligati come pubblico a inventarci qualcosa, perché quello è un bene pregiato di un alto valore storico, addirittura dal 1300, se non sbaglio, esiste, con molti poi nuclei, con molti ampliamenti, sono stati fatti nei secoli, poi l'ultima destinazione fu quella di ospedale, però un ex convento che è una roba meravigliosa. Quindi mi auguro che qualche privato possa avere appeal nell'acquisto, e può essere anche un importante veicolo, uno strumento economico per veicolare un po' di turismo anche in quella zona. Quindi benvenga l'iniziativa di un privato lì.
Pontassieve e la Val di Sieve hanno nel tempo aumentato i problemi di viabilità, sono aumentate le macchine, le strade sono rimaste le stesse o poco più. Il passato governo aveva messo in ponte il doppio ponte di Vallina, un bypass fra la 67 e la provinciale 34. Oggi con il nuovo governo, con il ministro Toninelli, cosa c'è da aspettarsi rispetto a quel progetto?
Ma io penso che le opere pubbliche vanno fatte, poi possiamo rivedere qualcosa, possiamo rimodulare qualcosa, però vanno realizzate. L'Italia deve ammodernarsi, deve cambiare, e anche la Toscana. Diverso è per alcune grandi opere. Ad esempio, noi abbiamo contestato da sempre il sottoattraversamento della TAV di Firenze con la costruzione della stazione Foster. Abbiamo speso quasi 800 milioni di euro nel nulla ancora. Ecco, quando i soldi sono buttati via, allora li contestiamo. Ma quando sono utili per una collettività, come appunto le due opere che mi ricordava prima, non vedo quale impedimento ci possa essere da parte del governo, comunque da parte della Lega.
Il sottoattraversamento di Firenze, sì. La stazione Foster...
Sì.
Le dico, non è un problema soltanto di alta velocità, perché le ferrovie con quel tunnel sanavano un problema in superficie, vale a dire lasciavano liberi i binari in superficie, perché tutto il pendolarismo attorno a Firenze risente dei treni dell'alta velocità, perché chiaramente quelli hanno la precedenza, e siccome viaggiano, se si mettevano sottoterra si risolveva un problema. Poi attraversare Firenze sottoterra, lo sappiamo benissimo tutti che è un problema, e i problemi alla fine vengono al pettine, però credo che anche quello sia un problema che dovrete affrontare sicuramente da forza di governo.
Allora, riordiniamo un po' le idee. Innanzitutto, quello è un progetto vecchissimo. Nel frattempo dobbiamo anche dire che sono migliorate anche le tecnologie di circolazione ferroviaria. Ora ci sono dei sistemi informatici che veramente riescono a miscelare il traffico in superficie tra il pendolarismo del traffico regionale e quelli di alta velocità. Dagli anni 80-90 ad oggi, mi creda, parlavo con un tecnico delle ferrovie, sono stati fatti dei miracoli. Ci sono delle centrali operative che riescono veramente al millimetro, al secondo, a regolare, insomma, a far rallentare un treno, far passare tre treni ad alta velocità, insomma fanno l'impossibile oggi. Quello è un progetto vecchio. Oltretutto veniva ipotizzata la stazione Foster, quindi fuori del centro storico della città, con una spesa enorme, una cattedrale nel deserto, incredibile. E poi una cosa, a me viene da ridere, allora tutte le volte si parla di forare Firenze, di fare tunnel sotterranei, non è possibile perché c'è il sottofondo argilloso, per la metropolitana non si può fare, per l'alta velocità invece sì. Io ricordo a tutti, c'è anche un progetto dell'Università di Firenze e di Pisa, c'erano degli studi interessantissimi, fatti a suo tempo, che prevedevano il passaggio dell'alta velocità in superficie, in una linea ferroviaria attualmente non usata. Cioè, con la tecnologia che c'è oggi, te non mandi al collasso il traffico dei pendolari, puoi risparmiare un sacco di soldi perché il completamento dell'opera lì non si sa quanto va a costare, e poi non realizzi un'opera che non serve assolutamente a niente, la stazione Foster.
La stazione Foster, perlomeno, è già stata abbozzata, pertanto noi rischieremo di
trovare... uno scavo.
No, anche come strutture, ci sono già delle strutture in cemento armato non indifferenti, pertanto noi rischieremo di trovarci fra 10 anni con degli scheletri che rimangono lì, anche lì bisognerà trovare una soluzione. Io uso una parola brutta, un compromesso va trovato comunque.
Vediamo, io non sono né ministro di infrastrutture e trasporti né sottosegretario, quindi sono consigliere regionale, io non lo so al ministero cosa staranno studiando per quest'opera, però lì il default di quest'opera era già stato certificato dalle maggioranze di Renzi e di Gentiloni, quindi non è che siamo in ritardo noi su quest'opera, erano fermi loro, sono fallite le aziende anche. Non pagavano gli operai, ne sono successe di tutte.
Lasciamo fare il bypass della...
E poi lo vedremo anche lì.
Torniamo invece in superficie e andiamo oltre Pontassieve. C'è un progetto per una variante alla Statale 67 nel comune di Rufina e Pontassieve, perché interessa anche il comune di Pontassieve. Lì come vi ponete? Perché anche lì... Una volta per tutte bisogna decidere se un'infrastruttura la si fa o non la si fa. La riteniamo importante o non la riteniamo importante? È giusto dirlo ai cittadini?
Ma io penso, come dicevo prima, le opere pubbliche vanno fatte, non vanno fatte per forza, tanto per fare, tanto per spendere soldi, quindi ci vuole sempre un giusto equilibrio. Sulle opere pubbliche che ricordava prima, penso che possano, se sono di pubblico interesse, se sono per mettere in sicurezza alcune brutte strade con l'aumento del traffico, magari ci sono continuamente incidenti e magari purtroppo anche morti, se una nuova strada, un bypass ti va a far migliorare la qualità di vita di un paese, di una strada, di una comunità, ben venga. Certo, questo va fatto col minor impatto possibile, sicuramente, senza devastare l'ambiente, senza creare problemi magari ad altri cittadini, quindi sicuramente le opere vanno fatte, le strade vanno fatte, soprattutto la messa in sicurezza, laddove è compatibile, ben venga. Ora non conosco alla perfezione e al millesimo questo progetto sulla Statale 67, ma sicuramente anche quella è una strada molto trafficata, vecchia, di molti decenni, occorre un ammodernamento appunto anche delle strade di tutta la Val di Sieve. Sicuramente non penso che il governo sia ostile di fronte a queste opere.
Fra 15 giorni si vota fra Dicomano e San Gaudenzio per una possibile fusione dei comuni. La Lega come si pone rispetto alle fusioni dei comuni?
Dunque, la Lega si pone così rispetto alle fusioni dei comuni. Sempre l'atteggiamento abbiamo tenuto in Consiglio regionale dal 2015, da quando siamo rappresentati appunto in Consiglio regionale. Noi siamo perché si esprimono i cittadini, quindi di fronte a ogni progetto di fusione c'è un referendum, propositivo, quindi noi rispettiamo la volontà del referendum con un però, assolutamente. Allora, nel caso specifico, San Gaudenzio ha pochi abitanti, Dicomano ne ha molti invece. Quindi siamo d'accordo se a maggioranza, tutti e due comuni, la maggioranza dei cittadini votano a favore. Quindi non siamo per sommare il risultato dei due comuni, dove il piccolo comune può venire penalizzato da quello più grande, come purtroppo è successo in passato. Quindi nel caso specifico, se gli cittadini di San Gaudenzio e i cittadini di Dicomano, tutti e due a maggioranza, esprimono parere favorevole per l'unione dei due comuni, ben venga. Altrimenti il nostro voto sarà contrario in Consiglio regionale.
Benissimo, questa l'abbiamo chiusa. Torno un passo indietro. Lei si è fatto promotore anche di un ordine del giorno, se non sbaglio, in Regione Toscana, sì, per quanto riguarda i prodotti acquistati via web dai residenti occasionali nei centri di accoglienza.
Sì.
Ce la vuol spiegare?
Sì, ve la racconto perché buffa. Tramite conoscenti, amici, comunque simpatizzanti del nostro movimento che mi seguono anche sui social network, eccetera, a un certo punto io ho iniziato a ricevere delle fotografie di corrieri che tutte le mattine andavano a consegnare i pacchi direttamente ai migranti. Mi sono informato per cercare di capirci meglio. In estrema sintesi, giornalmente in Toscana da mesi i corrieri, non solo un corriere, di tutte le sigle che consegnano per i famosi siti di e-commerce online, tra cui molti di moda, effettuano consegne ai migranti direttamente nei centri di accoglienza. Consegne a volte piccole, a volte di pacchi importanti, con delle cifre importanti. L'ultima foto che ho ricevuto di qualche giorno fa, un pacco consegnato in un centro di accoglienza nell'Empolese del valore di 221 euro. Ho foto con nome, cognome e indirizzo di tutto a disposizione, eventualmente anche della prefettura, della magistratura e quant'altro. e quindi mi sono un po' insospettito. La domanda è: ma questi non scappano da una guerra, non scappano dalla fame, non scappano da mille difficoltà, e noi li accogliamo e questi ci chiedono, ci fanno la richiesta di asilo politico perché scappano da una guerra, non hanno niente, li accogliamo, li sfamiamo, gli mettiamo a disposizione tutto e questi poi ti vanno a fare acquisti col telefonino di prodotti di moda del valore anche di diverse centinaia di euro.
L'inghippo dove starebbe?
E l'inghippo dove starebbe? Ha fatto bene il prefetto di Firenze Laura Lega, che ringrazio pubblicamente, a fare un provvedimento, una circolare nel quale chiede ai responsabili dei centri di accoglienza di aprire questi pacchi acquistati dai migranti per verificare la compatibilità col prodotto acquistato e la disponibilità economica del migrante, perché se non hai niente, se non scappi da una guerra, dimmi te come fai ad avere una carta di credito e acquistarti un pacco del valore di 200 euro. C'è qualcosa che non torna, allora vuol dire che non scappi da una guerra, vuol dire che non scappi dalla miseria e non scappi dalla fame se ti acquisti un articolo di moda di 200 euro.
Secondo voi c'è qualcosa che non acquista per loro?
Ma allora, o c'è qualcuno che li acquista per loro, oppure c'è qualcuno che durante il giorno va e fa dei lavoretti probabilmente non legali, che vive nell'illegalità, però io dico probabilmente, per questo è giusto e corretto che il prefetto faccia controllare, perché se io non ho niente non ti compro un telefonino del valore di 800 euro, non ti compro un articolo di moda del valore di 200 euro o comunque non faccio acquisti di prodotti, ripeto, di un valore economico che non è alla mia portata, quindi è corretta questa procedura. Come è corretto, fatemi aprire una parentesi anche lì, dell'orario di ingresso e di uscita dei migranti. Perché ora il prefetto di Firenze, che ringrazio nuovamente, ha emesso una circolare, però ed è stato oggetto di tantissime contestazioni. Io ricordo a tutti che il prefetto, uno, in una città non fa politica, il prefetto rappresenta lo Stato. E quindi il prefetto applica le leggi e fa applicare le leggi. Nel caso specifico, addirittura, la cosa paradossale veramente che mi ha fatto ridere tantissimo è che tramite una circolare ha applicato una legge del governo Renzi, quindi è stata contestata dalla sinistra, è stata contestata da tutti, ma ha applicato una circolare del governo Renzi. Cosa dice questa circolare? Che i migranti devono essere reperibili in un determinato orario e questa legge lascia appunto a ogni prefetto di stabilire le modalità di reperibilità e gli orari di entrata e di uscita dai centri di accoglienza. Il prefetto Laura Lega con questa circolare ha stabilito dalle ore 20 di sera alle 8 del mattino l'obbligo per i migranti accolti con i soldi delle nostre tasse, perché paghiamo 35 euro a cranio per queste persone, dalle ore 20 alle 8 di mattina. Io non ho capito le contestazioni, la incostituzionalità di questo atto non è nient'altro che una circolare appunto in applicazione di una legge del governo Renzi, quindi se la rifacciano col governo Renzi se non piace questa circolare, perché questa circolare va a applicare questa legge stessa, e quindi è giusto e corretto. Cosa devono fare la notte i migranti? Andare a ballare? Non lo so, devono venire tutti a Firenze in piazza Strozzi e andare a ballare al Giappone? Cosa devono fare la notte? Oppure hanno in mente di andare a fare dei lavoretti illegali?
Allora, siamo quasi alla conclusione della nostra chiacchierata, che si protrae ormai da oltre mezz'ora. Alla fine la domanda gliela faccio per forza.
Sì.
Quella forma di governo che voi volete esportare sul territorio, sì, regionale, è vostra intenzione portarla anche sui territori comunali? Vale a dire, è possibile secondo voi pensare a una nuova maggioranza in tutti i comuni qui della zona che in qualche modo raggruppino la Lega e il Movimento 5 Stelle?
Io tengo a precisare che questa è stata una mia posizione personale e che ho messo pubblicamente a disposizione del dibattito anche politico ma anche interno, quindi non è una posizione della Lega, è una mia idea. Come dicevo prima, non possiamo non tener conto della voglia del cambiamento di decine di migliaia, centinaia di migliaia, se non milioni di fiorentini e di toscani, con una Lega e 5 Stelle al governo che vivono di una popolarità enorme, con un voto di opinione dell'area di governo oltre il 60% anche in Toscana e anche a Firenze, non possiamo non tenerne di conto. Io ritengo il vecchio schema tradizionale dell'alleanza di centrodestra superato, oltretutto non è mai stato vincente a Firenze. Trovatemi un comune di Firenze provincia sopra 15.000 abitanti dove il centrodestra unito ha vinto. Se me ne trovate uno vi pago una cena. Non la paga nessuno perché non ha mai vinto nei comuni sopra 15.000 abitanti, Firenze e provincia. Quindi non è possibile, secondo me, in questo momento riproporre oggi quello che è stato uno schema fallimentare, quello che è stato uno schema che non ha mai prodotto vittorie. È vero, ricordavo prima, governiamo in 6 delle 10 città toscane col centrodestra unito, però abbiamo vinto in passato in quasi tutte le province dove ora siamo al governo. Una volta abbiamo vinto Arezzo, una volta abbiamo vinto Grosseto, una volta abbiamo vinto Arezzo, insomma ci sono stati comuni amministrati e città amministrate dal centrodestra. Firenze e provincia mai. Io non sono per l'accanimento terapeutico, ma sono per trovare delle nuove soluzioni. Quella di un eventuale contratto di governo cittadino, secondo me, potrebbe essere una buona opportunità, e una buona opportunità per dare rappresentanza e voglia di cambiamento a centinaia di migliaia di fiorentini che lo vogliono.
Domanda ultima da $1.000.000. Candidato per Firenze, ce l'avete?
Ci stiamo lavorando, ancora non c'è un nome, abbiamo più nomi, molti vengono dalla società civile, non abbiamo furia, noi vogliamo trovare il miglior candidato con la miglior coalizione.
Allora, non abbiamo furia, ma noi abbiamo chiuso, ringraziamo Jacopo Alberti.
Grazie a voi.
Che è il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. È un leghista, ha parlato a tutto braccio, senza
filtri,
senza freni e senza filtri. Lo ringraziamo ancora e andiamo avanti con le nostre trasmissioni.
Salve a tutti.